Buongiorno, comincia ora la quinta lezione del corso di filosofia della scienza e logica. Alla fine dell'ultima lezione abbiamo introdotto una definizione classica che risale a Platone del termine conoscenza, che sta per conoscenza proposizionale. Secondo questa definizione, la conoscenza può essere intesa come credenza vera giustificata. Vale a dire, andate di nuovo a pagina 35 delle slide, un soggetto S conosce una proposizione P se e solo se 1 P è vera, 2 S crede che P sia vera, 3 la credenza di S nella verità di P è giustificata. Questo concetto è stato magicamente rappresentato nella tabella di pagina 36, queste ellissi colorate in vario modo che si intersecano. Vedete nel cerchio viola, penso sia viola, sulla sinistra trovate la verità, vale a dire l'insieme delle proposizioni vere. Il quadrato rosa, l'intero quadrato, rappresenta l'insieme di tutte le proposizioni. Parigi è la capitale della Francia, Parigi non è la capitale della Francia, il mio gatto ha una zampa rotta e così via. La teoria di Einstein, tutte le proposizioni vere e false immaginabili sono in questo quadrato. Ce ne sono infinite. Nella ellisse viola troviamo le verità, le proposizioni vere. Nella cerchietto, o meglio ellisse azzurrina sulla destra, troviamo le credenze, cioè le proposizioni che un soggetto S, abbiamo sempre in mente un determinato soggetto, lo chiamiamo S, S sta per soggetto, abbiamo le credenze di quel soggetto. Capite che nell'intersezione tra le verità e le credenze ci sono le credenze vere e le trovate nel intersezione bluastra tra le due ellissi. Però non tutte le credenze vere sono ben giustificate o giustificate. Vedete nell'ellisse piccola azzurra che un certo settore sono le credenze vere giustificate, le altre fuori da quella ellissi azzurrina sono le credenze vere non ben giustificate. Allora, ecco la definizione di conoscenza. Conoscenza uguale per definizione credenza vera giustificata. Vicino a conoscenza, vedete un simbolo nuovo, almeno per il mio corso, tre stanghette orizzontali, un uguale rafforzato con una terza stanghetta in mezzo. Questo simbolo vuol dire uguale per definizione. E lo troverete spesso ovunque, a partire dalle dispense del mio corso. Ora, se la conoscenza in JTB, cioè nella versione classica da Platone a oggi, è intesa come justify true belief, è evidente che per capire bene, per illustrare, introdurre un rigoroso concetto di conoscenza proposizionale, avremo bisogno di avere precedentemente introdotto il concetto di verità, il concetto di credenza e il concetto di giustificazione. Compito immane di cui si occupa l'epistemologia, anche la logica e altre discipline. Noi facciamo finta di avere chiarito le prime due nozioni, verità e credenza. Non l'abbiamo fatto, però facciamo finta di averlo fatto, il che vuol dire che ci basta una comprensione, un uso intuitivo di questi due concetti. Resta un compito, quello di definire, di esplicitare, esplicare, tanti sono i termini per parlare dell'introduzione di un concetto rigoroso. Il termine preferito dai filosofi della scienza è esplicare, dovremmo esplicare il concetto di giustificazione. Mai usare il termine spiegare, perché spiegare vuol dire illustrare, ma in filosofia della scienza avremo a che fare con la spiegazione scientifica, che è altra cosa dalla spiegazione che può dare un docente. Dunque, definiamo credenza giustificata. La credenza di S nella verità della proposizione P è giustificata se e solo se S ha buone ragioni per credere che P sia vera. Non basta crederlo, bisogna avere buone ragioni che P sia vera. Se S ci dice che crede che P è vera perché la verità di P gli è apparsa in sogno con luce abbagliante, noi abbiamo tutto il diritto di non fidarci di queste buone ragioni. A meno che naturalmente non apparteniamo a una cultura in cui il sogno può rivelarci verità nascoste in modo fulgido e convincente. Ma qua si aprirebbe un grande terreno di discussione. Dunque, il problema della giustificazione delle credenze si riduce al problema di dire quali sono le buone ragioni delle credenze. Ma molto spesso le buone ragioni delle credenze hanno a che fare con le fonti delle credenze. Ho buone ragioni di credere P se P mi viene da una fonte attendibile. E quali possono essere le fonti delle credenze? La riflessione filosofica occidentale ne ha indicate diverse. Notate che io dico occidentale, sono consapevole che esiste anche una riflessione filosofica in Oriente, non completamente sovrapponibile alla nostra, bisognerebbe fare esercizi di traduzione, di confronto che vanno al di fuori del mio orizzonte. Queste sono le cinque fonti tradizionali della credenza. L'osservazione, il ragionamento in tutte le sue manifestazioni e forme, deduzioni, induzione, calcolo matematico, la memoria, l'intuizione e la testimonianza. Al momento non me ne vengono altre, non potrei aggiungere il sogno rivelatore, per esempio. Le fonti di una credenza vengono abitualmente addotte come buone ragioni per quella credenza, cioè vengono addotte a giustificazione di quella credenza. Io credo che P perché ho fatto tre calcoli e a partire da ciò che tutti sappiamo e crediamo ho dedotto che P. Credo che P, cioè che Alfredo sia un mentitore perché l'ho osservato mentre mentiva spudoratamente dicendo a una fanciulla che era scapolo. Tutti sanno che Alfredo è sposato, l'ho visto mentire. Insomma, l'osservazione non è messa al primo posto per caso, è di solito ritenuta una fonte attendibile di credenza. Naturalmente a patto che l'osservatore non sia sotto l'effetto di potenti allucinogeni, di peyote, e anche qui ovviamente ci sono decine e decine, centinaia di libri sulla epistemologia dell'osservazione e noi ce ne andiamo da questa slide. Nella slide 39 vedete che la credenza di un soggetto S nella verità di P, P è una proposizione, è giustificata nel caso in cui S ha osservato che P, ha dedotto che P, ha ricordato che P, ha intuito che P, ha ricevuto la testimonianza che P. Io però qualcosa devo dire sulla testimonianza perché sono affranto da sensi di colpa per essermene occupato solo molto tardi, ho anche scritto qualche articolo su questo, ma insomma non si può negare che nonostante la recente ripresa di interesse per la testimonianza resta la cenerentola dell'epistemologia, poiché le ricerche sul ruolo della testimonianza nella giustificazione delle conoscenze sono state finora scarse, sporadiche. Cos'è una testimonianza? Una persona testimonia una proposizione P quando esprime la propria credenza nella verità di P. Ma noi spesso crediamo sulla base di testimonianze, non sempre crediamo però nella verità di una proposizione B, P sulla base di una testimonianza ogni volta che la nostra fiducia in B si basa sul fatto che qualcuno ha testimoniato P. Naturalmente si apre sempre il problema che crediamo che P, perché qualcuno, per esempio Alfredo, ha testimoniato P, se pensiamo, siamo convinti che la fonte sia attendibile. Molte illuminanti osservazioni sul ruolo della testimonianza ovviamente ci vengono dalla cosiddetta epistemologia giudiziaria o della pratica giudiziaria o anche epistemologia forense. Sapete che nei processi la testimonianza è fondamentale, in molti processi ci sono solo quelle e il problema diventa appunto di sapere in quali casi possiamo fidarci della testimonianza, in quali casi il testimone è attendibile. E così anche nella pratica medica, il medico si basa spesso anche sulla anamnesi, cioè sul racconto che il paziente gli fa dei suoi cosiddetti disturbi. Però se il paziente è leggermente fuori di testa, le sue testimonianze vanno prese cum grano salis. Testimonianze ovunque, dico nella slide 41, perché quasi tutte le conoscenze necessarie per affrontare la vita quotidiana sono acquisite per testimonianza. È per testimonianza che noi sappiamo dov'è il calzolaio più vicino, quando parte il primo treno, per testimonianza verbale. Sappiamo queste cose, ma poi ci sono le testimonianze scritte sui giornali, su internet. Non sapremo quasi niente senza testimonianza, non sapremo neanche quando siamo nati, ovviamente non ce lo ricordiamo. È abbastanza scandaloso il fatto che la filosofia della scienza, l'epistemologia della scienza, ma oggi, d'ora in poi, userò questi due termini in modo interscambiabile, anche se è scorretto, perché l'epistemologia della scienza è l'unica parte della filosofia della scienza di cui ci occupiamo in maniera approfondita. Ora, è abbastanza scandaloso che il ruolo della testimonianza sia stato ampiamente ignorato dai filosofi della scienza, immaginando che ogni scienziato inventa una teoria, produce un esperimento, fa i calcoli, e invece non è così. Sappiamo che non è così. L'acquisizione di quasi tutte le conoscenze scientifiche avviene per testimonianza. Gli studenti delle facoltà scientifiche ottengono le loro conoscenze teoriche di base attraverso le testimonianze degli insegnanti e dei manuali, testimonianze verbali e scritte. Poi vanno in laboratorio, ma non fanno loro tutti gli esperimenti. Allora come fanno? Gli scienziati apprendono i risultati sperimentali ottenuti nei laboratori di tutto il mondo dalle testimonianze degli sperimentatori, che sono riportate in articoli di riviste scientifiche. Anche qui si pone il problema dell'attendibilità. Se un certo esperimento viene raccontato su una rivista internazionale di grande livello ed è stato effettuato all'MIT di Boston, tendo a fidarmi. Se viene riportato in una rivista in Swahili ed è stato ottenuto all'università di Lagos in Nigeria, con tutto il rispetto per quegli studiosi, io non mi fido molto del risultato sperimentale perché nei dipartimenti di fisica della Nigeria gli apparati sperimentali sono modesti. Non c'è offesa, c'è solo una riflessione su quale laboratorio è attendibile, quale rivista è attendibile e così via. Possiamo far finta che queste cose non contino, ma contano moltissimo. E la testimonianza è un tema talmente importante che David Hume ne fece il centro di un capitolo della sua ricerca, messo lì quasi a essere nascosto, perché a non dare nell'occhio, perché parlava della testimonianza in relazione al problema dei miracoli. Ho messo qua queste slide perché ogni tanto torno sul problema del rapporto tra scienza e fede. Come sapete, Hume è il mio ateo preferito, l'ho detto nell'illustrazione del programma. Chi è interessato alle sue posizioni in materia di religione non ha che da portare un'alternativa all'esame, al corso monografico che riguarda proprio Hume. ne parlò in relazione al problema della credibilità dei miracoli. Infatti, nel saggio sui miracoli, conficcato e dissimulato come capitolo della ricerca sull'intelletto umano del 1748, Hume afferma che non vi è alcuna testimonianza in grado di stabilire un miracolo. Cioè, Hume non avrebbe mai creduto a una testimonianza su un miracolo, anche se il testimone fosse stato molto attendibile in generale, perché a suo avviso i miracoli sono eventi talmente straordinari che le testimonianze su di essi vanno considerate inattendibili. Caro Mario, mi fido di te, sei il migliore dei miei amici, uomo saggio e prudente, ma quando hai visto quel miracolo, forse t'avevano dato dell'acido. Hume è assolutamente incline a non credere nelle testimonianze sui miracoli e quindi neanche crede che le testimonianze sui miracoli possono essere argomenti a favore dell'esistenza di Dio. Lasciamo dunque stare Hume con i suoi miracoli e torniamo all'interrogativo 1B, che se non ve lo ricordate perché era diverse slide fa, era così formulato a pagina 45, lo ripeto, interrogativo 1B, cos'è la conoscenza scientifica? Abbiamo già stabilito cos'è la conoscenza, con credenza vera giustificata. Accettiamola questa definizione. Adesso ci chiediamo, all'interno del genere conoscenza, che specie di conoscenza è la conoscenza scientifica? Per caratterizzare la conoscenza scientifica, dobbiamo indicarne la differenza specifica, cioè i tratti distintivi che la differenziano dalle altre specie di conoscenza. Qualcuno pensa alla fisica, pensa alla fatica di certi pomeriggi sulle formule di meccanica o anche di chimica, e c'era molta matematica in quelle formule, a volte era anche difficile. Allora uno dice, ma la conoscenza scientifica si differenzia da quella comune perché c'è dentro molta matematica. Infatti, molte proposizioni scientifiche, specialmente in fisica, sono espresse da equazioni matematiche. Pensiamo alle quattro leggi di Newton, che descrivono le relazioni tra due più grandezze: forza uguale massa per accelerazione, E uguale mc al quadrato, diceva Einstein. Eccole le due più famose formule, equazioni della fisica degli ultimi 500 anni. A pagina, nella slide 46, trovate la quarta legge di Newton e la famosa legge sull'energia di Einstein. Oh, che bellino! Queste sono le foto di Einstein da bambino. Pagina 47-91, le ho messe perché da Einstein in poi, un po' anche prima, cominciamo ad avere delle fotografie degli scienziati, dei filosofi, anche quando erano bambini. Quindi non sapevi che questo frugoletto sarebbe diventato un genio assoluto, però la sua famiglia gli aveva fatto qualche ritratto. Secondo me è sempre molto opportuno sapere che dietro i grandi libri, le grandi teorie, i sistemi, c'è un essere umano in carne ed ossa, con i suoi interessi, la sua vita, i suoi dolori, i suoi adulteri, nel caso di Einstein, frequentissimi, e l'abbiamo fatto crescere fino a che ha i baffi, qui a pagina 48. In ogni caso, torniamo a questa idea che la conoscenza scientifica richiede in maniera necessaria un'espressione matematica delle sue teorie. È falso, non è così. La forma matematica non costituisce il tratto distintivo della conoscenza scientifica. Può avere una formulazione matematica in una teoria, ma non necessariamente. Infatti, moltissime ipotesi scientifiche sono formulate in un linguaggio qualitativo, dello stesso genere di quello usato per esprimere le conoscenze comuni. Gli esempi che seguono a pagina della slide 49 dovrebbero essere decisivi per convincervi. La Terra ruota attorno al Sole. Dov'è la matematica? Dove sono le formule? Eppure è una cosa giusta, è una proposizione che crediamo vera. La nevrosi è causata dalla rimozione di ricordi traumatici a contenuto sessuale relativi alla prima infanzia. Questa è la teoria della nevrosi di Freud, illustrata in due righe. Come vedrete alla fine delle dispense, ci sono molti dubbi che questa ipotesi sia vera, e tuttavia è un'ipotesi scientifica formulata da Freud, magari si è rivelata falsa, come la teoria di Newton si è rivelata falsa. Questo terzo esempio invece è un esempio economico. Dice: l'aumento della massa monetaria determina un aumento dell'inflazione. Sarà vero o falso non lo so, ma non ci sono formule. Con questo meraviglioso esempio finisce la quinta lezione.